Buonasera, mi dispiace non essere con voi, ma comunque ci tenevo che ci fosse la lezione questa sera e che questo momento di riflessione non si perdesse. Allora abbiamo pensato di registrare il nostro incontro in modo tale che chi volesse studiare, anche stasera o anche in un altro momento, potesse averlo comunque sempre a disposizione. E siamo al secondo appuntamento su Hanukkah e quindi affrontiamo un altro messaggio di questa nostra importante e particolare festività. Nel Talmud Shabbat, alla pagina 21b, ad un certo punto si affronta il senso del tempo di quando accendere i lumi, di quale fosse il momento per accendere i lumi. Ed è interessante notare che praticamente il Talmud si esprime in questa maniera, la Gemara si esprime in questa maniera. Mitzvatah, quindi appunto Talmud Babli, Trattato di Shabbat, pagina 21, foglio B, Mitzvatah, cioè la mitzvah della festività di Hanukkah, Mishe tishka chama al shetichre regel minashu. L'accendere, quindi il periodo di accensione, di compiere la mitzvah dei lumi di Hanukkah è da quando il sole tramonta fino ad Shetichle Regel Minashuk, fino a quando non c'è più, come dire, non c'è più nessun passo nel mercato, cioè non ci sono più fondamentalmente persone che sono al mercato. Maile dei tva, maile, maila dei Kavta Hadar Madlik La, cioè cosa significa? Questo vuol dire che se si è spento Kavta bisogna tornare a accendere La Deilo Idlik Madlik. No, questo vuol dire che se non ha acceso può accendere da quel momento, cioè da quel momento in quello spazio di tempo praticamente, cioè da quando il sole tramonta a quando le persone non sono più nel mercato. Veinami lishura, e questo vuol dire anche, può anche indicare questa frase abbastanza strana, il periodo, cioè la misura di olio che deve ardere, cioè l'olio deve ardere per tot minuti, che sono i minuti che vanno dal tramonto del sole a fino a quando il mercato è ancora attivo. Ad shetichle regel minashuk, cioè vuol dire io devo tenere appunto una quantità d'olio di candele pari a questa unità di misura. Ve'ad kam, che vuol dire? Cioè fino a quando non c'è più gente nel mercato, qual è la misura? Amar Rabba Bar Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Ad Shede Klia Rigla de Tarmodai. Fino a quando se ne sono anche andati i Tarmodiani. Chi sono i Tarmodiani? I Tarmodiani erano una popolazione venditrice di legna che in queste serate invernali nei quali cade Hanukkah sono gli ultimi a lasciare il mercato, perché di fatto le persone tornavano a comprare la legna anche, tornavano a comprare la legna anche dopo che erano tornati a casa, cioè praticamente la legna finiva, quindi poteva succedere che questi tornassero, che la popolazione tornasse a comprare legna anche in serata tarda e quindi i termodai rimanevano al mercato fino ad ora tarda. Al di là di questo, dato di misura che chiaramente è indicativa nella Gemara, sarà poi la Halakha a definirla, esattamente per quello che è anche in termini di minuti di partecipazione, dobbiamo capire l'idea che la mitzvah di Hanukkah è strettamente legata a questa espressione, cioè all'espressione che ci deve essere regel minashuk, cioè ci deve essere una presenza esterna, un luogo pubblico, il famoso persumeinissa, cioè l'idea che io debba rendere pubblico il miracolo, deve essere fatto in un contesto pubblico, appunto, deve essere fatto in un contesto nel quale io abbia un interlocutore. Non è una mitzvah semplicemente personale, è una mitzvah nella quale io devo avere un interlocutore. Ci deve essere qualcuno che veda le mie luci, che ascolti le mie berachot, ci deve essere qualcuno al quale il miracolo si deve rivolgere. Il commento di Rashi a questa pagina del Talmud è rispetto appunto Tarmodai, praticamente questa popolazione, Tarmodai, dice chi sono, Rigla Tarmodai, chi sono? Chi sono questa persona? Shem Auma, è il nome di una popolazione, Mineketetzim Dakim, che raccoglievano appunto i lignetti, umite akvin beshuk, che rimanevano, si attardavano nel mercato, ad shorchim bene ashuk le batem, anche quando tutto il resto dei mercanti erano andati a casa loro. Nice chashao me verim bevetem or, perché quando andavano a casa e accendevano il fuoco, eccetera, eccetera, accendevano il fuoco, che se zichim le zi, quando avevano bisogno di comprare altra legna, yotzin ve con il men, ritornavano appunto al mercato a comprarla, cioè magari la legna si consumava, quindi loro rimanevano nel mercato fino a tarda. A tarda serata, lì dove ovviamente noi dobbiamo anche identificare tarda serata in un contesto nel quale appunto il sole tramontando alle 5, nelle notti invernali rigide, magari rimanevano insomma, una tarda serata relativamente giusta per quei tempi. Continuando a scorgere sempre la pagina del Talmud, sempre la pagina del Talmud, dello stesso trattato Shabbat, pagina 21, foglio B, noi continuiamo a leggere sempre rispetto a Hanukkah un'altra frase dei nostri maestri. Tanu Rabbanan, insegnano i maestri. Ner Hanukkah, la candela di Hanukkah, mitzvah le'anichah al petach betò. È mitzvah porla, cioè le candele di Hanukkah, all'ingresso della casa, mibachutz, dall'esterno. Im aya dar behalia, se abita in un posto, in un appartamento che è alto e quindi dall'esterno non sarebbero viste le candele, menicha bachalona svucha le reshut rabbin, pone, si deve porre, si devono porre le candele sulla finestra, vicino il luogo del passaggio pubblico, le reshut rabbin, quindi non in un cortile interno, ma in un luogo pubblico. Ritorna, come per la parola shuk, che vuol dire mercato, che nel caso della pagina del brano precedente della Gemara, dei versetti appunto dell'insegnamento precedente della Gemara, lo shuk è l'elemento che ha il senso, il tempo della presenza delle persone nello shuk, nel mercato, dà il senso del tempo, della misura temporale, ma in realtà dà anche il senso del dialogo e della necessità di interlocutori rispetto alla mitzvah delle candele di Hanukkah. Invece, in questa porzione di Gemara, troviamo che chiaramente viene indicato la necessità di un aspetto pubblico come fondamento della mitzvah delle candele di Hanukkah. Le candele di Hanukkah si devono relazionare, la mitzvah delle candele di Hanukkah si devono relazionare con il pubblico. Aggiunge, ubeshata sakana, ma nel momento in cui ci dovesse essere un pericolo, menicha shulchanò, si pongono le candele di Hanukkah sul proprio tavolo. Vedeo, e basta così, vedaio. Amar Rabba, insegna Rabba, tzarich ner acheret reishtamesh leorab, bisogna aggiungere un'altra candela per usare le candele di Hanukkah, il famoso shamash che noi usiamo, ve iika medura lo tzarich, però se fondamentalmente c'è un'altra luce, come dire, c'è un'altra presenza di luce, un'altra torcia accesa, non c'è bisogno che ci aggiungere, accendo un'altra candela. Lo tzarich. Vei adam khashufu, però se si tratta di una persona importante, afagab deika medura, anche se c'è una luce già presente nella stanza, tzarich nerachete, bisogna aggiungere la candela dello shamash, praticamente una candela in più. Cioè, come dire, non, a una persona importante, una persona che quindi abbia un ruolo, che abbia quindi anche un ruolo educativo, eccetera, eccetera, un ruolo che sia di esempio guardato dagli altri, anche se nella sua casa c'è una torcia centrale, bisogna aggiungere altri lumi di Hanukkah, allo scopo di fare luce, ma soprattutto allo scopo di dimostrare che le candele che si stanno usando per Hanukkah non sono candele che servono a fare luce, ma sono candele di mitzvah, e che la luce che poi si aggiunge come shamash, quella aggiunta è la luce che serve per illuminare. Quindi c'è una differenza tra l'illuminazione tecnica della casa, dove appunto c'è sempre una torcia, c'è sempre qualche altra illuminazione, e l'illuminazione di mitzvah delle candele. Le candele sono una mitzvah che devono richiamare il miracolo, che devono richiamare il il senso del miracolo, che devono richiamare un momento storico ben preciso, avvenimenti storici ben precisi che noi ebrei rendiamo pubblici attraverso la mezzaia dell'accensione. Le luci tecniche di illuminazione sono un'altra cosa. Anche qui vediamo cosa ci dice Rashi rispetto al Mibachutz e vediamo di capire cosa vuol dire. Vediamo di capire cosa vuol dire. Rashi ci dice Mibachutz mishum pirsumei nissa. Cioè, io devo mettere le candele, come c'è scritto qua, Mibachutz, eccolo qui, perché devo rendere pubblico il miracolo. Velo bereshut rabbi, ella bechatzro. Però, contemporaneamente, devo rendere pubblico il miracolo, però devo anche rendere il miracolo presente, io devo essere anche, come dire, cosciente di questo miracolo. Quindi metto le candele verso l'esterno, ma bechatzro, nel mio cortile, cioè la mia casa viene illuminata dalla mezzaia delle candele di Hanukkah, contemporaneamente, stabilita questa illuminazione interna e questa presa di coscienza interna della mezzaia che sto facendo, contemporaneamente io mi rivolgo anche all'esterno. Shebatena yuptuim lechatzer, perché le case all'epoca erano aperte ad un cortile, quindi si mettevano le candele in un contesto dove dobbiamo immaginare una specie di complesso di più unità abitative, si mettono le candele all'interno di questo cortile della casa, ma che però si rivolgessero all'esterno. E qui c'è un grande insegnamento, l'insegnamento che l'impegno per l'interno, ricordiamo che la mitzvah di Chanukah è una mitzvah della casa, c'è una discussione tra Sefaradi e Ashkenaziti, è una mitzvah della casa, una mitzvah della, e quindi, come dire, dell'idea che sia la casa o le persone all'interno della casa a ricordarsi il miracolo l'uno con l'altro e poi a renderlo pubblico. Cioè l'idea dell'investimento prima interiore o interno personale e contemporaneamente, ma non come dire, non a scapito, contemporaneamente questo investimento viene poi portato all'esterno, Mibachutz, l'impegno poi educativo viene portato all'esterno, che è anche un grande insegnamento rispetto, se volete, alla sovraesposizione in un certo mondo ebraico verso il mondo non ebraico, lì dove però le stesse energie di impegno educativo non sono poi investite al nostro interno. L'Halakhah, in questo caso, l'insegnamento educativo di Chanukah, l'insegnamento educativo delle luci, come ci dice la Gemara, Ner Chanukah mitzvah nechal petach beto mibachutz, la luce di Chanukah è mitzvah portarle all'ingresso della casa. Cioè, la casa ha un suo specifico ruolo ed ha un suo specifico, occupa un posto specifico nella mitzvah di Chanukah. Vero è che nello stesso momento in cui io però illumino casa mia, devo fare in modo che questo sia rivolto verso l'esterno. Non ci deve essere una sorta di egoismo o come dire di ossessione centralista dell'educazione. Contemporaneamente all'illuminazione, all'impegno educativo interno, c'è un impegno educativo esterno, perché ricordiamoci sempre che la mitzvah di Chanukah è il pirsumei nissa, come dice chiaramente qui Rashi, pirsumei nissa, cioè rendere pubblico il miracolo. L'impegno educativo per l'interno deve avere come scopo anche un'educazione esterna, se non altro come gesto simbolico di illuminazione esterna. Cosa significa quando la Torah, quando la Gemara dice Mishum Sakkanah, o Bishata Sakkanah, nel momento in cui si ha paura che ci possa essere un pericolo, quando lo dice esattamente qui, Bishata Sakkanah. Vediamo Rashi cosa vuol dire. Sakkanah, cioè pericolo, di che pericolo si parla? Perché io posso evitare di mettere le candele alla finestra in un momento di pericolo e le posso mettere comunque in un contesto però centrale, cioè il tavolo della casa, quindi non in un contesto, in un angolo nascoste, come magari, o non nascoste, ma in un angolo più intimo, come magari può accadere per le candele di Shabbat. No, devono essere messe al centro del tavolo. Sakkanah, Shaya Laem, Lefarsem Chok Beyomidam, Sheloya Virun Er, e la Bebetta Vodazara Shalaem. Perché? praticamente, qual è la domanda di, qual è il dubbio che Rashi ha in questo caso? Dice no, nel momento di Sakkanà, la Sakkanà praticamente è quando in un altro contesto, cioè lì dove ci sia una festività non ebraica, praticamente, lì via dove ci sia una festività non ebraica, e quindi praticamente ci potrebbe essere anche una confusione, perché ci potrebbe essere l'idea che noi stiamo praticamente usando il fuoco che non ci appartiene, e creando quindi una confusione fra il fuoco delle candele di Hanukkah ed altri fuochi a noi estranei. O semplicemente Sakkanà, praticamente, è l'idea che ci siano dei credi antiebraici, che sia pericoloso farlo, che sia un momento di difficoltà. Ma non, attenzione, perché si ha paura per un'atmosfera. Proprio quando o c'erano decreti veri e propri, o c'era il pericolo che il messaggio delle candele di Hanukkah venisse incluso in un momento di festività non ebraica, e che quindi il nostro messaggio fosse assolutamente travisato rispetto alla sua essenza. Quindi o Sakkanà in quanto, quindi pericolo in quanto decreti antiebraici, quindi rischio della propria vita, non come sensazione, non lo fare perché può essere pericoloso, perché questo, perché quello, perché non è il momento, no, perché il richiamo d'obbligo è fondamentale rispetto alla mitzvah di Hanukkah, ma decreti che quindi vietavano l'esposizione di simboli ebraici all'esterno, o Sakkanà intesa come elemento spirituale, cioè o elemento culturale, la mia luce, la mia comunicazione attraverso la luce, la mia comunicazione educativa verso l'esterno viene travisata, e quindi di fatto non ha senso che io mi impegni verso l'esterno, ma mi devo impegnare verso l'interno. Altro messaggio straordinariamente moderno di Hanukkah: nel momento in cui io porto il mio messaggio ebraico in contesti nei quali il mio messaggio ebraico non è capito, perché viene confuso rispetto ad altri messaggi, viene strumentalizzato rispetto ad altri messaggi, viene appunto contestualizzato in realtà nelle quali non c'è nulla da dire ebraicamente, non ha senso che io vada ad accendere le candele di Hanukkah, non ha senso che io porti la mia luce o il mio contributo alla luce, ha senso che io lo accenda sul tavolo di casa mia, ha senso che io mi impegni più sul tavolo di casa mia. Il punto è questo: noi dobbiamo chiaramente capire, o dobbiamo chiaramente riflettere, che la luce è una forma di comunicazione. La luce è una forma di comunicazione, la luce è una forma di comunicazione come tante altre, ma forse quello che noi non riusciamo sempre a comprendere è che la luce è una forma di educazione. Cioè ci si educa e si comunica attraverso la luce, forse più che in altre realtà, forse più che con altri mezzi. Attraverso la luce noi comunichiamo, attraverso la luce noi educhiamo, attraverso la luce noi possiamo connettere con l'altro e possiamo interagire con l'altro. Non è un caso che il fuoco e la luce erano mezzi di comunicazione anche per stabilire tempi ebraici. E la Mishnah nel Trattato di Rosh Hashanah, al capitolo 2, versetto alla Mishnah 3, che ci insegna chiaramente questo messaggio, che ci insegna chiaramente questo messaggio e ci dice: quando fondamentalmente esisteva la comunità di Babilonia e quando fondamentalmente esistevano altre comunità oramai fuori da Israele, nel periodo nel quale noi dovevamo dichiarare il Rosh Chodesh, il capo mese, quindi dovevamo dichiarare il Sinedrio, dichiarava il capo mese sulla base delle testimonianze, i testimoni andavano al Tempio, no, coloro che avevano visto quindi il sorgere della Luna Nuova, dichiaravano di aver visto la Luna Nuova, a quel punto, quel giorno era dichiarato come capo mese, venivano mandati messaggeri a cavallo ad Alessandria, ad Egitto, e venivano accesi i fuochi praticamente da Gerusalemme fino a Babilonia, per avvisare la comunità babilonese che quel giorno era il primo del mese di appunto Kislev. cosa che il meteo attuale, il quale ci troviamo attualmente, cosa che poi serviva per calcolare 25 giorni da quel capomese e stabilire che quella sera sarebbe stata poi appunto Hanukkah. Il capomese era quindi la forma più sacra della consacrazione del tempo dal punto di vista ebraico, ed è significativo che ci fosse bisogno dei testimoni. Questo chiaramente fino a quando la presenza autonoma in terra di Israele degli ebrei è stata politicamente, anche giuridicamente, garantita. Quando ad un certo punto, dopo le persecuzioni di Adriano e dopo tutta una serie di realtà socio-economiche, politiche cambiate, quindi gli ebrei non godevano più di totale autonomia, è chiaro che ad un certo punto i maestri hanno dovuto dichiarare il calco del Rosh Chodesh, quindi come avviene oggi. Il calendario è calcolato, non è più dichiarato mese dopo mese, quindi la parte partecipazione umana da questo punto di vista è caduta. Il Rosh Chodesh è una, non è una festività, vuol dire un evento, come dire, più che una festività, una ricorrenza mensile, che ha nella sua essenza degli aspetti semifestivi, ma ha soprattutto nella sua essenza il grande richiamo alla sacralità del tempo. Che passa, essendo il tempo un dono che Dio ci dà, passa da l'assolutismo, l'eternità di Dio, che chiaramente non ha tempo, all'uomo che invece il suo tempo lo deve gestire al meglio e deve chiaramente consacrarlo al meglio. Non è un caso che proprio questa visione del tempo come elemento sacro, del tempo non come elemento semplicemente casuale di eventi che scorrono, ma che non hanno un senso, che sono circolari o lineari che fossero, ma che non hanno un senso rispetto ad una visione escatologica o rispetto ad un cammino del mondo che va da un punto ad un orizzonte ben preciso, seguendo quindi un ordine superiore. Questo fu uno dei grandi anche scontri culturali col mondo ellenistico, col mondo che poi con il quale siamo arrivati praticamente alle armi con i fratelli Maccabei, con i Hashmonaim, proprio nei giorni, proprio appunto ricorrendo la festa di Hanukkah. E non è un caso che il Rosh Chodesh, la santificazione del Rosh Chodesh, quindi la luna nuova, e di Dio che santifica la luna nuova, fu uno dei decreti vietati dai greci, dagli ellenisti, cioè il colpire esattamente il mondo ebraico nella gestione del suo tempo o nella sacralizzazione del suo tempo. Come avveniva questo richiamo del Rosh Chodesh? Avveniva in questo modo, che Tzayu Messin Masuot, cioè loro devono accendere appunto questi grandi falò, fondamentalmente, e portavano queste cataste di legna e le mettevano da una, li legavano in un certo modo, eccetera, eccetera, le mettevano da una collina a una collina, fino ad avvisare, e praticamente la luce, vedete qui la parola or, che può essere luce ma può essere anche fuoco, ur in questo caso, c'erano tutta una serie di segnali che loro facevano, perché alzavano, abbassavano, eccetera, eccetera, le mani, coloro che accendevano per avvisare la collina successiva che era stato dichiarato il Rosh Chodesh, e quindi alzavano, abbassavano le mani, morid ad sheuro e l'altro vedeva, et chaverò, il suo vedeva che appunto il suo vicino, il suo connazionale dalla collina aveva fatto questi segnali, Uose Ken Beroshar, quindi anche lui faceva questo sulla montagna successiva, e Asheni, Ken Beroshar Ashlishi, e così si comunicava facendo questa cosa. È molto bello il fatto che il Rosh Chodesh veniva comunicato dai testimoni che si recavano al tempio, quindi l'impegno personale di camminare, arrivare a dire ho visto la luna, automaticamente la comunicazione passava poi per la luce o per il fuoco, per questo gioco di parole che c'è fra fuoco e luce, or e ur, e quindi si avvisava alla sacralità del tempo consacrato dal Bedin, dal Sinen, veniva poi comunicata, ed ecco quindi della luce come elemento di comunicazione, veniva poi comunicata alle comunità in diaspora attraverso appunto il gioco di luce e fuoco, che è esattamente quello che noi facciamo a Hanukkah. Attraverso una luce che di fatto è un fuoco, quindi di fatto qualcosa che implica l'impegno, il calore dell'impegno, il calore dell'energia, della responsabilità, noi comunichiamo al mondo gli eventi di Hanukkah. Chiaramente, come dicevamo la settimana scorsa, non comunichiamo la guerra vinta, comunichiamo l'eternità del messaggio di unità, comunichiamo l'eternità del messaggio di libertà religiosa rispetto ad un colore unico che voleva essere imposto culturalmente dai greco-siriani, comunichiamo anche il dolore, se volete, di quella guerra civile, ma comunichiamo soprattutto l'esistenza di Dio e il miracolo di Hanukkah, inteso come miracolo della libertà di fede. Continua la Mishnah e ci dice tutte le varie colline nelle quali appunto c'era questa trasmissione, e anche qui dice umivi umale umorid, siamo qui, quindi che spostava le torce eccetera eccetera, umavi umale le portava, le spostava eccetera eccetera, le abbassava, ad sciagliaroe con la gola le fanav che medura pesci, fino a quando non vedeva che praticamente tutta l'intera, appunto, non era sicuro che fosse vista dall'intera diaspora l'accensione di questo falò. Anche questo è altro elemento di grande comunicazione. Vedete, lo Zazu Misham non si muovevano da lì fino a quando non vedevano tutta questa impegno. Comunicare, educare, trasmettere un messaggio non è mai una cosa semplice. Non è mai facile, non è mai detto che immediatamente coloro che ci sono di fronte capiscano, comprendano, facciano proprie i nostri stimoli educativi o i nostri messaggi, o facciano proprie le nostre luci, i nostri fuochi, perché magari bisogna anche vedere cosa stiamo comunicando, come stiamo comunicando, eccetera. E l'impegno però rispetto al fuoco, rispetto alla luce è fondamentale. Noi non possiamo dare per scontato l'idea della comunicazione della luce. La comunicazione della luce è qualcosa che ci deve impegnare profondamente, non è qualcosa che possiamo lasciare al caso. Le maswot, questi falò, erano organizzati in maniera molto precisa, le candele hanno un posto, le canucca hanno un posto ben preciso, tutto ha un posto ben definito e ben preciso nel momento esatto in cui noi accendiamo la luce. Nel momento esatto in cui noi siamo chiamati a portare luce, non deve essere fatto in maniera casuale, non deve essere fatto in maniera personalistica, non deve essere fatto in maniera assolutamente legata ad altri elementi. La luce è qualcosa che ci deve impegnare, talmente tanto da doverla appunto sempre usare come mezzo di comunicazione e metterla anche fuori. Mai però a scapito di quello che siamo noi, mai però a scapito della perdita della nostra luce interiore. La halakha è chiara, si mette in casa la menorah, mi petach la bait, come scritto, va messa assolutamente in casa e però va messa rivolta verso l'esterno. Al petach beto, chiaramente, al petach beto, però verso l'esterno, però mi bachutz. E in questo gioco fra petach beto e mi bachutz, all'ingresso della propria casa e verso l'esterno, che è in questo equilibrio che va cercata la nostra realtà, l'equilibrio fra appunto una crescita personale interiore o familiare o comunitaria e l'elemento di comunicazione verso l'esterno. Ricordiamoci che il Rosh Chodesh, il capomese, veniva prima dichiarato dal Beit Din qui a Gerusalemme, quando c'era il Tempio, poi da Yavne, eccetera, eccetera. Veniva prima dichiarato internamente, poi comunicato esternamente. Ma l'elemento di impegno della dichiarazione interna era fondamentale, così come immediatamente seguiva adesso l'impegno verso l'esterno. In questo equilibrio fra candele accese internamente ma rivolte verso l'esterno, c'è forse tutto il segreto del senso dell'educazione ebraica, o quantomeno di un sano impegno per una sana educazione ebraica. Spero che questa registrazione vi possa essere utile, come appunto secondo appuntamento, e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Chiaramente potete scrivere via mail qualunque domanda voi abbiate rispetto a questa lezione un po' fuori dal solito. Grazie ancora e buona serata. Grazie.